Ben ritrovati a tutti e grazie per la vostra presenza a questo incontro di cellula e ringraziamo il Signore per il dono che ci fa di essere riuniti nel suo nome e di stare ai piedi del Maestro. Il brano che il Signore oggi ci propone è tratto dal Vangelo di Matteo, capitolo 10, versetti dal 26 al 33. Non abbiate dunque paura di loro, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Il brano che oggi il Signore ci propone riguarda la missione che Gesù affida ai suoi 12 discepoli appena designati e mette in evidenza due aspetti fondamentali: la paura della persecuzione e il riconoscere o rinnegare Gesù. Basti pensare che nel breve brano che abbiamo appena ascoltato, composto da appena 8 versetti, la parola paura ricorre ben 3 volte. E sapete perché? Perché la paura è l'arma più potente che il maligno usa per annientare l'uomo, perché sa benissimo che la paura lo rende incapace di tutto. La paura ti blocca, non ti fa prendere nessuna decisione. La paura ti annichilisce, la paura ti rende schiavo, la paura condiziona le tue idee e di conseguenza le tue scelte. La paura ti rende un burattino nelle mani di un burattinaio che ti manovra a suo piacimento, facendoti compiere gesti inconsulti. La paura congela il tuo presente e offusca il tuo futuro. La paura ti fa vedere bene il male e male il bene, cioè il male te lo fa vedere bene, mentre il bene te lo fa vedere male, ti dà una visione completamente distorta. La paura ti fa ascoltare il rumore frastornante dell'albero che cade, piuttosto che il soave silenzio della foresta che cresce. La paura ti fa perdere la fiducia in tutto e in tutti e ti toglie la speranza. La paura dà un non senso alla nostra vita e se la nostra vita non ha un senso, tanto vale annientarla. Ma perché il maligno ha tutto l'interesse a farci vivere nella paura? Giusto per il gusto di farci vivere male, di vederci soffrire? No, no, sarebbe troppo semplice e riduttivo e non varrebbe neanche la pena da parte del maligno fare tanti sforzi solo per il gusto di vederci soffrire. Il suo obiettivo è molto più grande, molto più ambizioso. Talmente grande da investire tutte le sue energie per fare in modo che l'uomo viva in perenne paura. L'unico e vero obiettivo del maligno è allontanarci da Dio. Poco fa ho elencato solo una minima parte dei tanti effetti collaterali che provoca la paura, ma ne ho omesso uno, il più importante. La paura ti allontana da Dio. E la conseguenza della sua assenza sono gli effetti terribili che abbiamo appena ascoltato e che tolgono la vita e provocano la morte. Sapete, nel principio di causalità, l'effetto è sempre preceduto dalla causa e non avviene mai il contrario. Bene, nel nostro caso, la causa è l'assenza di Dio nella vita dell'uomo. E la paura e le sue conseguenze ne sono l'effetto. E come avviene in campo medico, se io voglio ottenere una guarigione, non devo curare gli effetti, ma la causa. Carissimo, Fratello e sorella, se in questo momento stai vivendo un momento difficile e la paura attanaglia la tua vita, hai una sola cosa da fare. Metti Gesù al centro della tua vita. Fallo regnare. Togli dal centro del tuo cuore il tuo io e metti il tuo Dio. Togli il tuo io e metti il tuo Dio. Piega le tue ginocchia davanti a Gesù, Eucaristia. Riparti da Lui e Lui ti guarirà e la tua paura si dissolverà come rugiada ai primi raggi del sole. Perché Dio e paura non possono coesistere. Non abbiate paura, non abbiate dunque paura di loro. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce. E quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. Ma chi sono loro? Abbiamo ascoltato, non abbiate paura di loro. Chi sono loro? A chi si riferisce Gesù? Loro è il mondo che c'è fuori, il mondo che vive nella paura, nelle tenebre e nella disperazione perché non ha ancora conosciuto Cristo. Loro è il tuo oikos, cioè i tuoi amici di comitiva, i tuoi compagni di università, i tuoi colleghi di lavoro, i tuoi vicini di casa, quelli con cui ti alleni in palestra, quelli che incontri dal barbiere, dalla parrucchiera, quelli che incontri nella sala d'attesa del tuo medico mentre che aspetti il tuo turno. Quelli sono loro, il tuo oikos. Sembra un paradosso, ma spesso sono proprio le persone più vicine che ci ostacolano, ci giudicano, ci criticano. Ci deridono per tutto quello che facciamo e diciamo. Ma è proprio quello l'ambito in cui il Signore ci manda ad evangelizzare, è quello l'ambito. Se io ho avuto la grazia di incontrare Gesù e di essere da Lui guarito, non posso tenere per me questa grazia, ma la devo donare agli altri. La mia conversione, guardate, non può rimanere un fatto privato, ma si deve tradurre in testimonianza di vita. Si deve tradurre in annuncio del Vangelo di Cristo. Annuncio da dare nella luce, abbiamo ascoltato, cioè apertamente. Annuncio da dare dalle terrazze, in modo tale che tutti possano ascoltare questo annuncio. Annuncio da dare con coraggio. Senza vergogna, senza tentennamenti, senza sconti. Solo così l'annuncio sarà efficace e raggiungerà il cuore degli uomini. Il mondo ha bisogno di questo annuncio. Un annuncio addomesticato ed edulcorato è inefficace e non serve a nulla. Essere un annuncio deciso, forte, potente. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Che frase forte. Quante volte si sente dire, abbiamo sentito dire tante volte, che il bene più grande che un uomo può possedere non sono i soldi, né il successo, il potere, ma il bene più grande è la salute. Perché questo? Perché se io ho la salute posso godermi i soldi e tutto il resto. Se non ho la salute, tutto il resto, insomma, non serve a niente. Ecco perché mettiamo al primo posto la salute, per goderci meglio quello che viene dopo. Meglio povero che in salute, diremmo, piuttosto che ricco e senza salute. Poi se ho i soldi e la salute, meglio ancora, abbiamo fatto bingo, abbiamo ottenuto il massimo. Sono i discorsi di questo mondo che non tengono conto di una realtà molto più grande. E che va al di là di certi ragionamenti umani che sono apparentemente saggi e sensati. Attenzione, la salute è sicuramente importante e dobbiamo fare in modo di evitare di ammalarci e di sottoporci sempre alle cure necessarie per stare bene, è chiaro questo. Ma la salute non è la cosa più importante della nostra vita. E il Signore oggi ci dice di toglierla dal primo posto in classifica. Togliamola. No? Quando dice cos'è la cosa più importante della nostra vita, non è la salute. La cosa più importante, ecco, al posto della salute dobbiamo mettere la vita eterna, che è infinitamente più grande la vita eterna. È la salvezza eterna la cosa più importante, non è la salute. Non è la salute, è la vita eterna, quella, la vita senza fine. Riflettiamoci. Riflettiamoci un pochettino. La salute, presto o tardi, che ci piaccia o no, prima o poi ci abbandonerà. Gli anni della nostra vita passeranno. Il Signore ci dice 70-80 per i più robusti. Così dice la parola del Signore. Da giovani diventeremo anziani, poi vecchi, e con la vecchiaia quel corpo aitante, palestrato, sano e vigoroso, lascerà il posto ad un corpo pieno di acciacchi e patologie. Questa è la realtà della vita. La nostra meta non è il corpo. La nostra meta, l'abbiamo detto, è la vita eterna. E su questo dobbiamo scommettere e investire interamente la nostra vita. Il Signore, attraverso questo passo, ci dice a chiare lettere che il bene più grande non è la vita terrena. Due cose ci dice: ecco, che il bene più grande non è la vita terrena e che il male più grande non è la morte. Ci dice di non temere gli uomini, che al massimo possono uccidere il corpo, ma di temere Dio. Temere Dio, lo sappiamo, significa non avere paura di Lui. Questo lo sappiamo. Temere Dio significa riconoscerlo, amarlo, adorarlo, testimoniarlo. Testimoniarlo fino al sacrificio estremo del dono della vita, esattamente come hanno fatto i martiri. Sapete cosa vuol dire la parola martire? La parola martire deriva dal greco e vuol dire testimone. Il martire dunque è un testimone. Testimone di che cosa? Della fede in Cristo Gesù. E nella Chiesa, grazie al Signore, abbiamo tanti esempi di santi martiri. Diceva Papa Paolo VI nell'esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi: l'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri. O se ascolta i maestri, lo fa perché sono dei testimoni. Oggi, più che mai, il mondo ha bisogno di testimoni. E il Signore ci invita a dare ogni giorno alla nostra vita una dimensione, la dimensione del martirio. Che non significa necessariamente morire per il Vangelo. Non significa necessariamente morire per il Vangelo. Io sono martire ogni qualvolta decido di morire a me stesso pur di testimoniare Cristo. Io sono martire ogni qualvolta non seguo i miei sentimenti, nella consapevolezza che io non posso evangelizzare solo quando mi sento, quando le circostanze mi sono propizie. Facile parlare ora di Gesù durante l'incontro di cellula, facile parlare di Gesù in questo momento. Molto più difficile è farlo in altri contesti, dove mi trovo davanti fratelli lontani mille miglia dalla fede e che non vogliono sentire parlare affatto di Gesù e ancor meno della Chiesa. Ma è proprio lì, lo dicevamo poco fa, è proprio lì che io devo esercitare il mio martirio. È proprio lì che la mia testimonianza può essere efficace e cambiare il cuore dei fratelli. Ricordiamoci sempre che l'evangelizzazione non è mai a basso costo, ma comporta sempre il martirio, comporta sempre un morire a noi stessi. Il cardinale Newman, teologo e filosofo inglese, canonizzato nel 2019, poneva una domanda molto forte, molto significativa. Che cosa hai rischiato tu per la tua fede? Che cosa hai rischiato tu per la tua fede? Ecco, questa la risposta diamola nel silenzio del nostro cuore. Certo che se non abbiamo rischiato nulla, qualche domanda ce la dobbiamo porre. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete più di molti passeri. Dio non ci manda allo sbaraglio, non ci lascia da soli. Lui è nel nostro martirio, lui condivide il nostro martirio, lui si prende cura di noi perché siamo preziosi ai suoi occhi, perché siamo i suoi figli e ci conosce talmente bene che perfino i capelli del nostro capo sono tutti contati. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Anche questa frase è una frase forte, potente. Il triplice non temere che il Signore oggi ci propone non è messo lì per caso, ma Lui vuole che noi siamo liberi dalla paura e che liberiamo dalla paura, perciò liberi dalla paura e che liberiamo dalla paura, dobbiamo liberare gli altri dalla paura, riconoscendo davanti agli uomini con coraggio e senza vergogna Gesù come nostro Signore, testimoniando di essere Suoi discepoli, soprattutto di fronte a scelte e prese di posizione che vanno controcorrente. Riconoscere Gesù davanti agli uomini significa gridare apertamente il nostro «Io non ci sto! Io non ci sto di fronte a tutte le nefandezze che il mondo ci propone, e sono tante, non li sto a elencare perché mi dilungherei troppo. Io non ci sto! Io non mi allineo!» Riconoscere Gesù davanti agli uomini significa remare controcorrente, essere degli anticonformisti. Solo facendo così, Gesù ci riconoscerà davanti al Padre suo, donandoci il dono più grande, quello per il quale vale la pena spendersi, lottare, sacrificarsi, rischiare. Sì, rischiare tutto, anche la vita, pur di guadagnare la vita, quella vera, quella eterna, quella senza fine. Amen. Alleluia.